Affrontiamo l'argomento di questa sera, un argomento diciamo che fa parte dell'antroposofia, fa parte portante dell'antroposofia, perché il mondo delle forze eteriche non solo è connaturato alla nostra esistenza, direi, quotidiana, ma fa parte integrante dell'antroposofia come campo di osservazione dell'antroposofia. Noi abbiamo una percezione duplice del mondo eterico, abbiamo una percezione soggettiva e abbiamo una percezione oggettiva. La percezione soggettiva ce l'abbiamo dal punto di vista della biografia. Nella biografia ciascuno di noi sviluppa, elabora e osserva le proprie forze eteriche. Dal punto di vista obiettivo invece noi osserviamo le forze eteriche nel campo dello spazio e nel campo del tempo. Sul piano dello spazio le vediamo nel regno vegetale, sul piano del tempo le vediamo nel corso delle stagioni, soprattutto a primavera quando il mondo eterico fiorisce, oppure in autunno quando declina. Ne vediamo infine queste forze eteriche dal punto di vista cosmico, dal punto di vista estremamente oggettivo, prima di incarnarci sulla Terra, quando ci apprestiamo a rivestire un corpo eterico, e nel momento della dipartita, quando lo lasciamo. E questo è il momento più alto di percezione del corpo eterico. Partiamo con un semplice riferimento alla biografia, perché poi se ne occuperà meglio di me la maestra Chiantelli. Direi che il momento clou della percezione delle forze eteriche nell'evoluzione personale, nell'evoluzione biografica, è fra il 7 e il 14 anno, fra i 7 e i 14 anni, quando nell'età adolescenziale il corpo eterico, come dire, penetra nella compagine psicofisica del ragazzo. E allora è il momento in cui la statura si alza, il momento in cui l'attività ghiandolare fiorisce, il momento in cui la memoria, se ben educata, fa prodigi. Che cosa vediamo invece, che cosa possiamo constatare dal punto di vista del lavoro obiettivo sul regno vegetale? Possiamo dire che nel regno vegetale le forze eteriche si esprimono nella legge della crescita, la legge della crescita ascensionale. Il vegetale cresce alzandosi, innalzandosi. E questo che cosa comporta? Comporta una specie, diciamo, di lotta con la legge di gravitazione universale. Il vegetale che cresce, che si innalza, lotta e combatte con le forze della gravità che lo portano invece in basso. È tuttora un mistero per la scienza il perché le forze eteriche riescono ad avere il sopravvento sulle forze di gravità della gravità universale. La scienza dello spirito lo spiega questo mistero parlando degli eteri, come poi spiegherò un po' meglio, più dettagliatamente, degli eteri che si sono sviluppati nel corso dell'evoluzione. L'etere della vita, che è l'etere tipico della nostra terra, l'etere che ci porta alla solidificazione, l'etere che ci porta all'aggregazione della sostanza, è dovuto alla rotazione terrestre, è dovuto alla spinta assorbente della terra. Però c'è anche un altro etere, che è l'etere della luce, che è quello che richiama il vegetale in alto. Allora io mi sono sempre stupito quando ho sentito, mi sono stupito una volta raccontare che nelle foreste americane, le grandi foreste americane, le altissime sequoie, le secolari sequoie, facevano a gara l'una rispetto all'altra per innalzarsi di più e per avere più luce, perché l'etere della luce è fondamentale al regno vegetale tanto quanto è fondamentale l'etere della vita. La vita, il nutrimento, il cibo che la pianta trae dalla terra è importantissimo tanto quanto l'etere della luce che sviluppa e accelera nella pianta la fotosintesi clorofilliana.